Benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Vista e Diritti Umani Oltre le Mura. Parleremo di Myanmar, quindi cercheremo di capire cosa sta succedendo e perché, e lo faremo insieme a Cecilia Brighi, segretaria generale Italia Birmania, autrice di diversi libri, tra cui I pavoni e i generali, e la dottoressa Tina Marinari, responsabile dell'ufficio campagne di Amnesty Italia. Condurrà con me la diretta Giuliana Battisti, responsabile del gruppo di Amnesty Perugia. Benvenute. Ti chiederei, Cecilia, insomma, di farci capire, attraverso magari delle date che tu ritieni importanti, che hanno segnato fortemente la storia del paese, come siamo arrivati alla situazione di oggi?
Allora, grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Come sapete, in questi 2 mesi la situazione in Birmania si è deteriorata notevolmente a causa del colpo di Stato e tutti si chiedono: ma perché i militari, che hanno già un grande potere, hanno fatto questo colpo di Stato? Bisogna capire e inquadrare un po', diciamo, come si colloca la Birmania e perché la Birmania è così importante anche per i generali birmani. Allora, la Birmania è un tanto un paese che è il doppio dell'Italia. È un paese molto simile all'Italia, nel senso che è come un grande aquilone che si sviluppa con una grande testa e poi piano piano come se ci fosse un laccio, e al nord è confina con la Cina, poi confina con l'India da una parte, con il Laos e la Thailandia, e quindi è, diciamo, un paese cuscinetto tra soprattutto 2 grandi potenze: da una parte la Cina, che ha sempre avuto una grande influenza soprattutto economica, ma nel passato anche politica, ai tempi di Chiang Kai-shek, e l'India dall'altra parte, perché una parte dell'India, il Mizoram, confina con la Birmania e non ha accesso al mare, e quindi le due potenze hanno tutti e due l'interesse ad avere l'accesso al mare birmano. Anche perché durante la precedente dittatura la Cina ha costruito un enorme gasdotto ed oleodotto per portare il gas, la Birmania è molto ricca di gas e di petrolio, per portare il gas birmano e il petrolio birmano nello Yunnan, e quindi hanno costruito con il lavoro forzato, io ho ancora delle vecchie immagini di questo gasdotto d'oleodotto con tutti i puntini che sembrano delle formiche, in realtà ogni puntino rappresenta un battaglione di soldati che controllavano la costruzione di questo gasdotto d'oleodotto. Contemporaneamente a questo gasdotto d'oleodotto, che è stato inaugurato nel 2013, che è costato la fatica dei lavoratori e anche la vita di molti di questi, la Cina ha firmato un grande accordo nel quadro della One Belt One Road, cioè della strategia della Via della Seta, così per semplificare, perché intende costruire, oltre al gasdotto e all'oleodotto, una grande ferrovia che permetterebbe di portare le merci che già razzia in Africa dal Mar delle Andamane fino sempre allo Yunnan, che è una provincia molto povera e che in questo modo avrebbe accesso ai prodotti che loro importano dall'Africa. Questo permette alla Cina di bypassare lo stretto di Malacca, che è molto importante sia sul piano, diciamo, del tempo che viene consumato. Pensate che ci sono oltre 60.000 navi che passano attraverso lo stretto, e in quello stretto ci sono spesso i pirati. Sembra una cosa fuori dal tempo, ma esistono ancora i pirati, e la Cina risparmia circa 6 giorni di trasporto. Ma c'è anche un problema politico, perché il mare cinese è ovviamente presidiato anche dagli americani, quindi la Cina vuole un accesso libero, costante alla parte della, diciamo, alla Cina, bypassando questi problemi che presenta di tipo geopolitico, che si presentano nel nel mare, con il mare cinese. Anche l'India sta costruendo una rete per accedere dal Mizoram al mare sempre del birmano. Quindi questo significa che ci sono molti interessi che contemporaneamente si concentrano su questo paese. Pensate che i progetti cinesi che si iscrivono in questa via della seta, ma anche in un accordo più specifico, si chiama corridoio economico con la Birmania, coinvolgono miliardi di dollari di progetti infrastrutturali, grandi porti, grandi zone industriali e così via. E questo è importante perché una delle, diciamo, delle conseguenze della vittoria di Aung San Suu Kyi alle elezioni dell'8 novembre scorso ha portato a far riflettere i militari che vedono messi in discussione il loro potere economico, perché fino adesso dobbiamo sapere che loro hanno due grandi holding, come due grandi conglomerati industriali con 120 aziende, le quali hanno anche delle altre aziende, diciamo una catena produttiva in tutti i settori più importanti, cioè il settore minerario, con la Cina e la Birmania è ricca di terre rare, tungsteno, molibdeno, oro, rame, argento, giada. I rubini più belli del mondo sono i rubini birmani. Pensate che nel 2014 un'indagine internazionale ha evidenziato che solo dalla giada gli introiti per i militari erano di 31 miliardi, 43 miliardi sono quelli del gas e del petrolio e così via. Quindi queste grandi holding fanno il bello e il cattivo tempo, siccome sono militari, non sottostanno alle regole e alle procedure anche internazionali. Quindi Aung San Suu Kyi, con la vittoria dell'83% del Parlamento, poteva far approvare una serie di norme che riguardano la valutazione di impatto sociale, di impatto ambientale, di tutti gli interventi, soprattutto le grandi opere infrastrutturali, dighe, strade, grandi zone industriali e così via, che mettono in discussione la libertà di investimento che schiaccia fino adesso, che ha schiacciato le popolazioni, soprattutto ha prodotto la confisca delle terre, che in Birmania era stato un problema enorme durante la dittatura, ma che ancora oggi in alcune zone del paese è un problema presente. Quindi questo è uno dei problemi che ha, diciamo, dei punti che ha di preoccupazione dei militari. Ma il punto più importante è quello politico, perché il capo delle forze armate, il generale Myung Lyn, a luglio prossimo va in pensione, e come sapete sia la Corte Penale Internazionale che la Corte Internazionale di Giustizia, ma anche l'indagine International Fact Finding Mission delle Nazioni Unite hanno messo sotto accusa il generale. Quindi lui pensava di poter vincere le elezioni, cioè di conquistare, perché i militari hanno un partito che si chiama USDP, che però ha avuto solo il 7%, quindi le briciole. E nella Costituzione che i militari hanno imposto al paese nel 2008, si prevede che il Parlamento sia costituito da un 25% di militari e che vengono nominati, cioè di parlamentari che vengono nominati dai militari, e un 75% che viene eletto. I militari pensavano che su questo 75% di parlamentari eletti loro potessero ottenere il 25%, che unito all'altro 25%, anzi 26% diciamo, avrebbe permesso a loro di nominare direttamente il Presidente della Repubblica. Avendo ottenuto il 7%, non andavano da nessuna parte. Quindi che è successo? Che il 20, loro hanno cominciato a dire che le elezioni erano state manipolate, che c'erano dei brogli e così via, e poi hanno cominciato a chiedere ad Aung San Suu Kyi cercare di imporre la nomina del generale Mi Aung Hlaing come presidente della Repubblica, e ovviamente Aung San Suu Kyi ha detto di no, perché questo era comunque questa grande vittoria era un punto di svolta che permetteva appunto di far fare un salto di qualità al processo di democratizzazione. Nelle giornate precedenti, e questo è a dimostrazione del fatto che le grandi potenze sono coinvolte, il 21 di gennaio il ministro degli esteri cinese va in visita a Naypyidaw, alla capitale, e incontra il capo delle forze armate. Ora, cioè, nessuno può pensare che, siccome questa grande amicizia, la Cina fornisce il 50% di armi alla Birmania, nessuno può pensare che non abbiano parlato dell'idea di un colpo di Stato, che è un colpo di Stato che è stato organizzato talmente bene, per cui nello stesso giorno in tutto il paese hanno arrestato i ministri parlamentari regionali, fino all'ultimo amministratore di villaggio sono stati arrestati in un giorno. Quindi c'è voluto una certa preparazione, non è una cosa che è stata improvvisata. E il 26 di gennaio il ministro della difesa russo, con una grande delegazione, è andata ad incontrare sempre Naypyidaw, il capo delle forze armate, e hanno firmato un importante accordo di fornitura di armi, di droni di un certo tipo per il controllo delle popolazioni. Quindi le due grandi potenze, che appunto hanno grandi interessi, la Russia perché, diciamo, in qualche modo sostiene l'India per cercare di evitare che la Cina si mangi la Birmania, e la Cina perché ha interessi geopolitici, non vuole sicuramente uno Stato democratico alle proprie frontiere, e anche un interesse economico perché sta investendo miliardi di dollari. La Birmania ha avuto oltre 50 anni di dittatura. La dittatura, la prima dittatura, diciamo, è nata nel 1962, subito dopo l'indipendenza. E il generale Ne Win ha fatto un colpo di Stato cercando di costruire la via birmana al socialismo. Racconto questo per far capire che i militari birmani hanno pensato di poter riprodurre quello che era successo nel passato. Nel 62 questo generale ha nazionalizzato tutte le imprese, ha chiuso tutte le scuole private, le scuole gestite dai missionari. Quindi loro hanno fatto un colpo di Stato che all'inizio è stato assorbito anche abbastanza senza grandi proteste. Ma successivamente ci sono cominciate ad essere le manifestazioni degli studenti, le manifestazioni operaie, perché con la nazionalizzazione il paese che era prima il paese più sviluppato dal punto di vista economico in tutta l'Asia, anche dal punto di vista culturale, perché con l'eredità in inglese tutti andavano a scuola, tutti parlavano inglese, quindi c'era anche un'apertura importante. Pensate che la Birmania firmò subito l'accordo dei paesi non allineati, e il primo segretario generale delle Nazioni Unite era un birmano, un Thant, quindi aveva un ruolo economico importantissimo, il primo esportatore di riso in Asia, ma aveva anche un ruolo importante sul piano politico degli accordi di Bandung. Quindi questa dittatura del generale Ne Win ha drammaticamente spostato la Birmania in una sfera vicina alla Cina, e soprattutto l'ha ridotto in povertà, tanto che nel 1987 è stato inserito nella lista dei paesi meno avanzati, le least developed countries. Nel 1988, proprio per contrastare questa crisi economica e anche di democrazia, E qui c'è un dettaglio molto particolare che spiega la caratteristica dei birmani. Si organizzano dei grandi scioperi e l'8 agosto del 1988 alle 8.08 i portuali entrano in sciopero, perché questo è un paese scaramantico. Il generale Ne Win, prima di fare, so che qualcuno avrà visto il film The Lady, il generale Ne Win andava sempre dalla fattucchiera per chiedere consiglio. Qualsiasi decisione politica l'ha presa sempre consultando gli astrologi. Quindi alle 8.08 del 1988 scendono in piazza i portuali, gli studenti e la popolazione intera, e ci sono più di 3.000 morti. Questa repressione fu possibile intanto perché la gente non era organizzata e soprattutto perché gli occhi del mondo non erano in Birmania. La Birmania si era chiusa completamente, non c'era pochi osservatori internazionali e pochi giornalisti, e quindi ci fu una grande repressione. Aung San Suu Kyi, che era lì in Birmania, lei era sposata con un inglese che era in Birmania casualmente perché la madre era molto malata e quindi la stava assistendo in ospedale, essendo lei la figlia del padre della patria, rimane molto colpita da queste manifestazioni, da quello che succede, e la parte politica democratica le chiede di mettersi alla testa dell'opposizione, e così lei forma la Lega Nazionale per la Democrazia. C'è un suo intervento bellissimo di fronte alla pagoda di Shwe Dagon, in cui dice: io sono la figlia di mio padre, io il popolo deve essere libero, insomma, e da lì nasce il partito di Aung San Suu Kyi. Le istituzioni internazionali fanno pressione e ci sono le elezioni nel 90. Ma nel frattempo, per paura che Aung San Suu Kyi possa avere un ruolo e possa vincere le elezioni, i generali la mettono agli arresti domiciliari nell'89, sperando che di vincere con i loro partiti. Invece succede quello che è successo adesso nel novembre scorso, cioè l'NLD stravince. E a quel punto i generali, che non sanno più come rispondere, mantengono gli arresti domiciliari lei, ma non riconoscono il Parlamento e arrestano tutti la maggior parte dei parlamentari che non sono riusciti a fuggire. E quindi il paese precipita ancora una volta in una repressione durissima. L'altra data importante è la rivoluzione zafferana del 2007, che nasce per il fatto che loro, con l'acqua alla gola dal punto di vista delle risorse finanziarie, pensate che è un paese che produce gas e petrolio, era un paese che sussidiava la benzina perché non avevano le raffinerie, quindi loro portavano il gas in Thailandia, lo raffinavano e riportavano il carburante in Birmania. Quindi loro pagavano, cioè sussidiavano la benzina. A un certo punto si sono trovati con l'acqua alla gola, hanno tagliato i sussidi e la benzina è salita del 500%. Quindi nessuno poteva più utilizzare il carburante per viaggiare, gli autobus costavano di più, insomma la gente scende in piazza. E anche lì un'altra repressione durissima, che è stata accompagnata successivamente nel 2008 dall'obbligo di voto al referendum per l'approvazione della Costituzione che loro hanno imposto. Una Costituzione che prevede questo 25% di Parlamento, prevede che il Ministero della Difesa, quindi le forze armate tutte, e il Ministero degli Affari di Confine, che controllano tutti gli stati etnici, perché la Birmania è un paese con 130 etnie e 100 lingue diverse, quindi c'è una pluralità di culture, di diversità, ma anche di conflitti tra gli etnici, storiche che non vi sto a raccontare. E prevede anche la Costituzione che i militari non possono essere perseguiti per i crimini e per le violazioni dei diritti umani passati, presenti e future. Questo lo prevede la Costituzione, quindi si sono fatti una Costituzione, una botte di ferro, anzi di acciaio, e si può modificare la Costituzione solo con il consenso di questo 25%. nel maggio del 2008 scoppia, c'è il ciclone Nargis, quindi il paese, sono 2 milioni di persone che sono state colpite senza casa, 140.000 morti, sono un disastro totale, e nonostante il ciclone Nargis impongono il voto per il referendum e quindi la Costituzione viene approvata. Le Nazioni Unite e l'Europa mettono sanzioni durissime e qui bisogna stare attenti perché le sanzioni poste dall'Europa sono molto importanti sul piano del, diciamo, sono sanzioni anche di carattere commerciale. Peccato che nessuno le controlla, cioè il sistema di controllo e di monitoraggio dell'Unione Europea. Noi abbiamo, io all'epoca ero in CISL, quindi ho fatto la verifica per 3 anni di seguito, abbiamo denunciato una centinaia di imprese italiane che continuavano a importare e esportare senza nessun controllo. Beh, quindi quella è un'altra data storica, perché anche lì la repressione a un certo punto uccide l'opposizione. Quello che è successo il primo febbraio scorso è che i militari, con queste due motivazioni, il capo delle forze armate che voleva diventare presidente per sfuggire alla Corte Penale Internazionale, che la tutela dei propri interessi economici, ma anche degli interessi dell'economia criminale. Pensate che la Birmania è il primo esportatore di metanfetamina al mondo. Sono stati nel 2019 sono stati 71 miliardi di dollari che sono stati i profitti dei militari nella produzione delle metanfetamine, che viene fatta in collegamento con delle armate legate ai militari, e quindi c'è una catena criminale che legata, che alimenta anche i conflitti armati, che i militari vogliono mantenere, che Aung San Suu Kyi voleva mettere in discussione facendo una legge che colpisse duramente la produzione di metanfetamine e la produzione di oppio, perché, tra parentesi, la Birmania è il secondo produttore di oppio al mondo. Quindi loro pensavano di fare un colpo di Stato in cui si diceva: rimane tutto così, voi potete lavorare, la libertà di stampa, libertà di movimento, non si tocca il sistema economico, quindi per tranquillizzare gli investitori internazionali, faremo le elezioni fra un anno, perché quelle che sono state fatte sono state truffate, sono delle elezioni truffa. Non hanno calcolato che i giovani, soprattutto, cioè la popolazione attiva, pensate, nella zona industriale di Yangon ci saranno 300.000 giovani lavoratrici dai 18 ai 25 anni, cioè tutte giovanissime, gli studenti, eccetera, che hanno assaporato la libertà. Ora tutti possono dire sì, però alcuni giornalisti sono stati messi in carcere, quindi la libertà di stampa non è perfetta, la questione dei Rohingya è un problema, la questione dei conflitti con gli etnici è un altro problema, però sostanzialmente ci sono 33 milioni su 54 milioni di birmani che usano gli smartphone, tanto perché non ci sono le linee fisse, quindi però. Ma soprattutto questo, 22 milioni di persone che hanno accesso a internet, hanno Facebook. Quindi i giovani che hanno 18 anni, che avevano 10 anni o 10 anni nel 2011, quando la Birmania si è aperta all'esterno e è cominciato il processo di democrazia, non ci pensano proprio a tornare indietro al momento, nel periodo della dittatura più dura, quando i genitori raccontavano che se per uscire di casa dovevano informare il capopalazzo, che se gli facevano un minimo di critica le mandavano a fare il lavoro forzato, centinaia di migliaia di persone al lavoro forzato. I militari hanno fatto i conti, hanno fatto male i conti con il paese, perché loro sono uno Stato nello Stato. C'è un video che gira sulla struttura dei militari. Tutti, dalla truppa che spara per la strada e in poi, vivono nei compound militari, si sposano tra militari, tra i figli dei militari che sposano i figli dei militari, hanno le loro scuole, le loro accademie, i loro ospedali, la loro sanità. E poi c'hanno un indottrinamento culturale, gli si sta dicendo che i manifestanti sono pagati dall'estero perché vogliono distruggere il paese. Allora, un poveraccio che è nato e è vissuto in quel clima lì, imbottito in quella, spara contro la propria gente. Quindi sarà impossibile arrivare ad una soluzione pacifica con i militari. E questo ha portato la costituzione di un Parlamento, sono elette nel novembre scorso, di un Parlamento e di un governo parallelo, il quale ha scoperto cosa che prima non era, cioè questo colpo di Stato è una rivoluzione positiva in qualche modo, perché per la prima volta gli etnici e le armate etniche, ci sono più di quasi 20 armate nel paese, si sono alleati con i Bamar, che è l'etnia principale, cioè con quelli che sono nelle piazze in questi giorni, e hanno formato un'alleanza. Quindi il Parlamento ha salutato con un documento ufficiale l'alleanza con gli etnici, ha ieri stracciato la Costituzione, ha detto che è abrogata, che stanno scrivendo una Costituzione democratica e federale con gli etnici, le organizzazioni sindacali hanno paralizzato il paese, perché saprete, i porti non funzionano, i treni non camminano, l'aeroporto è bloccato, le banche sono bloccate, i ministeri non funzionano. Nonostante che i militari abbiano licenziato i ferrovieri, i dipendenti pubblici, eccetera, e li hanno cacciati dalle loro case, perché tutti questi hanno salari bassissimi, in compenso hanno l'abitazione, così come era in passato noi, i ferrovieri hanno le case, io abito qui vicino, c'ho le case dei ferrovieri. E li hanno cacciati, e questi si fondono queste foto di persone con i genitori sulle spalle che vanno via dalle loro case pur di non accettare i militari. Quindi questa cosa, e qui concludo, significa che non si può tornare indietro, che le istituzioni internazionali hanno un problema grande come una casa, perché non è che si può dire facciamo un accordo, facciamo finta che non sia successo niente, riconosciamo il Parlamento, liberiamo Aung San Suu Kyi che non vogliono proprio più vedere i militari e ricominciamo da capo o rifacciamo le elezioni. No, perché la gente non li vuole proprio più, e ha stracciato quella Costituzione, ha fatto un'alleanza con gli eserciti etnici che diventeranno l'esercito federale. E quindi, come sapete, ieri la riunione del Consiglio di Sicurezza non ha deciso niente, i paesi ASEAN sono tutti uno meno democratico dell'altro e quindi stanno tutti terrorizzati perché non riescono a trovare anche loro il bando della matassa, e probabilmente ci sarà un salto di qualità, diciamo, dello scontro, perché a quel punto sarà molto più difficile trovare una soluzione.
Beh, direi più che completo. Volevo farti un sacco di domande, diciamo che hai già toccato bene o male moltissimi aspetti che volevo affrontare con te. Però focalizzandoci un attimo sulla figura di Aung San Suu Kyi, The Lady è stata lodata, è stata demonizzata, c'è stata una narrazione romanzata, però anche molto semplificata. Tu la conosci anche, l'hai conosciuta anche di persona, la conosci, quindi insomma vorrei una tua descrizione della persona al di fuori di tutto quello che è stato detto, delle semplificazioni. Sì. E tra l'altro, notizia di ieri, c'è una nuova udienza del processo, giusto? Sì. E sono uscite anche nuove accuse.
Vabbè. Contro. Cioè, le accuse si possono costruire in tutti i modi, cioè adesso hanno fatto anche il video del primo ministro della regione di Yangon, che io conosco bene, gli si fa dire con questi artifici che si fanno con il web che lui ha portato dei soldi in mano con la busta, nel senso, cioè, dei soldi della corruzione, cioè una cosa che io conoscendo la persona proprio, non, è uno che è stato in galera, non esiste proprio. Quindi, comunque Aung San Suu Kyi è una grande leader, non c'è dubbio, una grande testa, una grande personalità, e dobbiamo pensare che lei è la figlia del padre della patria. La madre di Aung San Suu Kyi è stata ambasciatrice in India,